Buona giornata a tutti e rieccoci qui un'altra volta per ascoltare la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Accidenti, qui sta tutto quanto fischiando. Forse, vediamo un attimino. Boh, adesso è a posto. La trasmissione magia, stregoneria e paganesimo che riprende alle ore 19. Oggi siamo un po' in ritardo per vari motivi. E riprendiamo un attimino il discorso da dove abbiamo lasciato oggi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e sull'elenco telefonico mi trovate come Claudio Simeoni, via del Vignole 4 Marghera, e c'è il numero di telefono stesso, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Allora, prendiamo un attimino il discorso da dove l'abbiamo lasciato oggi. Dove l'abbiamo lasciato oggi per quanto riguarda la trasmissione delle ore, 16, ore 15 fino alle 16:30. Il problema della cosiddetta correttezza in radio, del non essere arrogante, di non essere violento, di non essere duri, dipende sempre dall'interlocutore che si pone e da come l'interlocutore si pone. Ora, se qualcuno mi dà del deficiente, mi dà dell'idiota, eccetera, vabbè, prendiamo atto che quelle persone sono a quel livello intellettuale per cui hanno bisogno di fare questo. Il problema è diverso quando qualcuno cerca di fare delle affermazioni che sono in sé offensive e sono in sé sporche per la struttura di pensiero che stiamo portando avanti. Cosa significa un'idea sporca o un'idea offensiva? Ora, noi stiamo portando avanti un discorso che è sia di carattere filosofico che di carattere religioso. Questo discorso ha dei parametri ben precisi su cui andiamo a farlo. Questi parametri sono precisi al di là che si accettano o non si accettano, al di là che si riconoscano o non si riconoscono. Qualcuno può anche dire: io quello che dici tu non capisco un cazzo, non so neanche dove vai a parare, cosa vuoi dire o cosa intendi. Benissimo, queste cose sono cose che fanno parte proprio del discorso filosofico, del discorso religioso. È normale che le persone reagiscano in quel modo. Diverso è il discorso quando una persona non sta interloquendo, ma sta giocando per portarti a fare delle affermazioni che sono in contraddizione o rappresentano delle strutture di pensiero diverse dalle tue, cioè tenta di fregarti. Questo non è assolutamente accettabile, come non è accettabile quando la persona minaccia. Per cui il problema è questo: qui in radio, in questo momento, c'è Claudio Simeoni che espone le sue idee, espone i suoi principi, espone le sue cose. Tanta gente può dire: io non capisco niente di quello che mi dice Claudio Simeoni. Benissimo. Il problema non è, secondo me, un problema di linguaggio, anche se qualcuno lo ha detto che per lui è un problema di linguaggio. Il problema è una questione di magia, questione di meccanismi. Esistono dei meccanismi mentali, dei meccanismi di riferimento, dei meccanismi comuni che vengono dati alle persone che tendono a nascondere aspetti diversi della vita. Il mio compito è quello di presentare alcuni aspetti diversi della vita. Però il fatto che io presenti questi aspetti diversi della vita non significa che le persone capiscano gli aspetti diversi della vita. Cioè, il fatto che io dica delle cose e esponga una struttura di pensiero non significa assolutamente che quella struttura di pensiero venga accettata, venga capita, venga compresa. Può benissimo essere rifiutata. Rifiutare una struttura di pensiero non c'è niente di male. Esistono dei pensieri che ci scocciano, non ci vanno bene, ci danno anche fastidio e noi li rifiutiamo. Non succede assolutamente niente. Diverso è quando invece il pensiero suscita delle emozioni in noi, suscita delle tensioni in noi e allora si sente il bisogno di distruggere il pensiero, cioè distruggere l'interlocutore, far apparire l'interlocutore come un mentecatto, un deficiente. Allora, se qualcuno mi dà del deficiente, vabbè, fa parte del suo curriculum culturale. Se invece qualcuno gioca in maniera sporca col sottoscritto, il 90% delle volte non me ne accorgo, perché faccio magari fatica anche ad accorgermi. Franco invece si accorge molto più rapidamente di me. Però quando me ne accorgo, chiaramente reagisco, perché non mi sta bene questo tipo di cose. Allora, il problema è che io ritengo di non essere io arrogante, ci sono dei radioascoltatori che non giocano in maniera pulita. Ora, posso capire che vi dia fastidio quello che io sto dicendo, vabbè, abbiate la pazienza di non ascoltarmi e ascolterete la trasmissione dopo. Un altro discorso da fare è che le idee che io espongo non sono acqua di rosa, nel senso che non sono cose che è tanto per chiacchierare. Io per esporre quello che espongo ci ho lavorato ormai 18 anni, 18 anni più tutto quello che ci ho lavorato prima. Per cui per me quello che metto in piazza qui è in realtà tutta la mia vita. Per cui anche se la mia vita non vi può piacere, vi può magari far schifo, però è la mia vita e io ritengo di difendere la mia vita, il mio operato, il mio divenire, come ritengo opportuno di farlo. Se dopo le persone dicono, ma tu sei arrogante, tu sei questo, tu sei stato, io ho sulle spalle le tensioni di 3 miliardi di persone distrutte dal monoteismo. Allora, per piacere, prima andate a dire a chi ha fatto quel 3 miliardi di distruzioni, e fatevi pagare le spese e fatevi risarcire i danni. Quando vi sarete fatti risarcire i danni da chi ha fatto 3 miliardi di persone, allora avrete il diritto di dire che io sono arrogante. Ma solo allora avrete quel diritto. È chiaro questo? Non sto giocando, cioè per me la vita non è un gioco, per me la vita è una sfida che chiaramente perderò, perché è giusto che io la perda, però comunque la vita è una sfida, è come apprendista stregone, intendo comunque portarla avanti come sfida. Dopodiché riconosco tutti i meriti possibili e immaginabili a questa radio, secondo me questa radio ha dei meriti immensi, incredibili. E poche persone, se un giorno faranno mai la storia di questa radio, si accorgeranno quante cose da questa radio sono nate e quanto questa regione è debitrice nei confronti di questa radio, e noi come pagani saremo sempre riconoscenti a questa radio, e forse un giorno lo sapremo dimostrare ancora meglio di oggi. Al di là di questo, continuo a dire, a chi non piace quello che io sto dicendo, per favore cessi di ascoltarmi. E continuiamo ancora. Il libro che stiamo leggendo in questa sera, in questo orario serale, è il Sentiero d'Oro. Il Sentiero d'Oro è il mio passaggio dalla stregoneria al paganesimo. Quando io ho scoperto che le tensioni che ci circondano sono viventi, sono vive, hanno una loro coscienza, una loro consapevolezza, una loro volontà, sono andato a cercarmi se io ero fuori di testa o se queste tensioni, queste cose vive, erano già state percepite da altre cose, da altri sistemi sociali, altre religioni, altri modi di sentire. E uno di questi che ho trovato è stato quello della religione romana. Allora ho lavorato per analizzare la religione romana e sono venute fuori questi quadri che io ho costruito, che io ho vissuto, che io ho visto, che io ho fagocitato, sulle divinità della religione romana. Almeno per un altri 20 minuti non prendo la telefonata, almeno finché non ho letto 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadri oggi. Arriveremo a fare anche Giove. Il primo di questo quadro, quello di questa sera, è Vesta. Vesta è il fuoco che genera, il fuoco che trasforma producendo beni, cose e vita. Il fuoco dentro la terra genera la natura, il fuoco dentro la donna genera figli, il fuoco nel focolaio genera cibo, il fuoco riscalda rigenerando le membra, il fuoco non chiede molto, cose che altrimenti non servirebbero, esattamente come l'essere asino che in compenso di suoi servigi non ottiene nulla se non acqua ed erba che già gli spetta come diritto per il solo fatto di esistere. Il fuoco è sicurezza. Per il solo fatto di bruciare là dove l'essere umano è in grado di controllarne lo sviluppo, scaccia la disperazione. Fin tanto che il fuoco brucia nei focolari, la città è viva e l'attenzione degli esseri umani di quella città non è assopita. Qualcuno pone qualcosa a cucinare sul fuoco, qualcuno si scalda le ossa, qualcuno fa l'amore. Il fuoco è la speranza del presente vivo. Il fuoco dentro la terra è speranza del risveglio della natura durante l'inverno. Il fuoco dentro l'uomo e la donna sono la speranza del futuro della città. Il fuoco nel cammino sono la speranza del cibo. Il fuoco nel tempio sono il simbolo dell'unità e della potenza della città. Il fuoco genera. Ora il fuoco brucia nei nostri camini, ma se ci servisse potremmo togliergli gli argini per trasformarli in un fuoco distruttore, trasformando da Vesta in vulcano. Ora il fuoco brucia nei nostri camini, ma se ci servisse potremmo spegnerlo e lasciare che il gelo ricopra queste terre. Il fuoco è alimentato da chi dal fuoco non si deve distruggere, simboleggiando il divenire della città. Chissà perché il potere di avere deve sempre costringere esseri a non soddisfare i propri bisogni al solo fine di celebrare se stesso. Fra un essere umano vergine e il fuoco può esserci solo la relazione del desiderio di soddisfare i propri bisogni, ma mentre il primo brucia soddisfacendoli, il secondo brucia nell'impossibilità di soddisfarli. Vesta è l'essenza della sicurezza degli esseri umani nel momento presente, non la sicurezza che nasce dalla protezione, ma la sicurezza di chi guarda sereno le contraddizioni dell'esistente. Vesta è il fuoco controllato dal focolare, Vesta è il fuoco nel cuore degli esseri umani e di tutti gli esseri coscienti di sé, un fuoco calmo e dolce, ma che davanti a condizioni si trasforma nel furore della determinazione. Vesta è la calma degli esseri mentre guardano le contraddizioni dell'esistente, traendo alimento e forza dal proprio potere di essere. E i cristiani dovettero spegnere quel fuoco, simbolo del presente di Roma, per mettere in ginocchio gli esseri umani seminando il gelo della disperazione nei loro cuori e nel loro presente. Alimentare il fuoco di Vesta era alimentare la sicurezza del presente. Spegnere il fuoco di Vesta significò spegnere la sicurezza nel presente dal cuore degli esseri umani. Un giorno forse saranno riaccesi i fuochi di Vesta e gli esseri asini ritorneranno ad essere adornati, anche se sarebbe ora di liberarli dall'assoggettamento e dalla schiavitù, se non si riaccende il fuoco della sicurezza di sé e da sé degli esseri umani, sarà solo legna e qualche essere umano alla ricerca della conoscenza che brucia, anziché alimentare la sicurezza che è Vesta. E questa è l'immagine della divinità Vesta. Ed ora passiamo a un'altra divinità, ed è Volturno. Volturno è l'acqua, non l'acqua in sé, ma l'azione di azione vorticosa nel suo eterno andare dal monte al mare. Un'acqua quieta, pronta a trasformarsi in un torrente impetuoso, pronto a travolgere tutto. Volturno è l'azione dettata dalle necessità al fine di giungere ad un equilibrio. Cacciare l'essere zanzara con un gesto rapido, al fine di ripristinare lo stato d'animo precedente eliminando l'origine del fastidio. Questo è Volturno. Volturno è l'acqua nei vasi comunicanti mentre cerca l'equilibrio. Volturno è l'azione finalizzata. Volturno non provoca contraddizioni, ma è l'uscita dalle contraddizioni attraverso l'adattamento del soggetto. Si può vedere Volturno in tutto il suo splendore nel fiume in piena, che rompendo gli argini si riprende la terra che il potere di avere degli esseri umani gli ha sottratto. Se vogliamo vedere Volturno nelle condizioni miserevoli, guardiamo gli esseri umani che, assoggettati a fastidi, non sono più in grado di reagire alle condizioni modificandole. Volturno è acqua, mai fuoco. L'azione dell'acqua è espansione, come quella della vita. L'acqua non si esaurisce, l'azione del fuoco è divoratrice e gli finisce quando non ha più nulla da consumare. L'acqua si rinnova in continuazione. Così l'azione per ripristinare una situazione di quiete è incessante. I fiumi a volte scorrono calmi, a volte impetuosi, sempre nella stessa direzione. Così è l'azione tendente alla quiete, a volte veloce e rabbiosa, a volte costruisce lentamente. Questo è Volturno. La festa di Volturno era il 27 agosto, quando torrida era l'estate e la terra chiedeva acqua per dissetarsi. La festa era una concentrazione di attenzione attraverso la quale sollecitare la pioggia affinché l'umidità nell'aria si potesse trasferire sulla terra. E questa è l'immagine della divinità Volturno. E adesso passiamo invece a un'immagine nera, ed è l'immagine di Virbio. Virbio è la ragione del movimento. Perché Diana, il suo seguito, si agita furiosa e determinata nel bosco? Virbio sta insidiando la loro libertà. Diana è il principio femminile dell'esistenza, in funzione del rinnovamento della specie nella libertà. Verbio è colui il cui scopo è stroncare quella libertà. È il potere di avere che vuole mettere il rinnovamento della specie sotto una gabbia le cui sbarre sono fatte dalle sue regole, dalle sue leggi, dai suoi condizionamenti. Virbio è nemico di Fauno e di Silvano come nemico di Diana. Egli anela il possesso e il controllo, ma per possedere e controllare è necessario bloccare l'espansione di chi si vuole controllare. Il peso che opprime lungo il cammino verso la libertà un tempo si chiamava Virbio, oggi Gesù di Nazareth. Chi dà forza a Virbio? Chiunque soggiace a un qualunque dominatore. Chi fa splendere Virbio? Chiunque faccia di quel soggiacere etica e morale da estendere all'intera specie umana. Chi rende debole Virbio? Chiunque cerchi la libertà del fare finalizzata alla costruzione del potere di essere. E questo è uno dei lati neri della vita. Ora l'immagine a cui passiamo è invece l'immagine di Vulcano. Vulcano è il fuoco che distrugge. Vulcano è il cambiamento. Vulcano è il fuoco della disperazione nel cuore degli esseri umani. Vulcano è la carica dell'essere rinoceronte. Vulcano è l'urlo dell'essere disperato che, senza un piano né una strategia, attacca a testa bassa i detentori degli elementi che provocano le contraddizioni soffocanti della sua esistenza e li distrugge. Maya, o da questi viene distrutto. Stater Mater. Vulcano è il fuoco che divora la foresta o un palazzo. Vulcano sono le armi che apportano distruzione. Vulcano è il distruttore delle armi. La forgia è Vesta, il costruttore. L'esplosione è Vulcano, il distruttore. Il sapere e la sicurezza di poter costruire deriva dal fuoco di Vesta. La determinazione di poter distruggere deriva dal fuoco di Vulcano. Vulcano è il distruttore e come tale è anche il cambiamento. Nuove scelte deve compiere la vita, dove è passato Vulcano. Dove è passata la furia distruttrice della guerra, nuove scelte sono state necessarie ai sopravvissuti. Vulcano è la fine del perdurare delle contraddizioni e della lenta risoluzione. Al passaggio di Vulcano ogni contraddizione cessa, subentra la quiete e un nuovo ciclo inizia. Vulcano è l'origine dell'universo, mentre Vesta è la costruttrice delle coscienze che attraverso le trasformazioni ricostruiscono l'essere universo. Quando prende forma Vulcano, ogni qualvolta le contraddizioni fra noi e il nemico abbisognano di armi per essere risolte. Queste azioni alimentano l'entità Vulcano e queste azioni prendono forza dall'entità Vulcano. Chi indebolisce Vulcano? Chiunque provochi o procuri morte lenta, rendendone impossibile ogni tipo di reazione. Chi rafforza Vulcano? Chiunque messo con le spalle al muro, anziché la resa, gioca ogni carta fino all'ultima possibile. La reazione violenta fa esplodere Bellona dentro di sé. Chiunque messo con le spalle al muro, da condizioni di cui ha perso il controllo e la determinazione, decide di togliersi la vita, sottraendosi alla resa. Vulcano ha una direzione nella quale convogliare la propria energia. Può essere energia per la vita o energia per la morte, a seconda dei fini o dei punti di vista assunti per i quali si attinge energia da Vulcano. Il potere di avere usa la distruzione per esaltare se stesso, soggiogando il sistema sociale, e poco importa se a tal fine scatena guerre contro altri poteri di avere. Il suo scopo è sempre quello del controllo dei dominati all'interno del sistema sociale, rinnovandosi la capacità di soggiogare e controllare. Al potere di avere non interessano le distruzioni che provocherà. Queste saranno direttamente proporzionali alla sua paura di essere esautorato dal sistema sociale, della sua capacità di controllo e possesso. La direzione di questo fare è pulsione di morte. La reazione a questo fare è pulsione di vita. La ricerca della libertà del fare finalizzata alla costruzione del potere di essere dà sempre a Vulcano un'energia vitale con la quale rinvigorirsi. Le scelte di Vulcano sono sempre determinate dall'insieme di volontà che con lui si rapportano attingendo e versando energia. Chi combatte il potere di avere in certe condizioni può anche essere Vulcano in quanto, distrutta la contraddizione opprimente, può ricominciare a costruire. mentre il potere di avere non può trasformarsi in vulcano nei confronti del proprio sistema sociale, in quanto il suo scopo è quello del possesso, uso e controllo del sistema sociale, non la sua distruzione, che equivarrebbe anche alla distruzione di se stesso. Vulcano è dunque l'essere tigre che alberga nel cuore umano, un essere tigre dormiente, ma pronto ad esplodere qualora le condizioni ne creino la necessità. Scopo dei cristiani è quello di strappare l'essere, quell'essere dal cuore degli esseri umani, riempiendo quel vuoto col terrore e il timore determinato dal loro Dio. Chi è terrorizzato può facilmente essere sottomesso ed utilizzato. Al contrario, chi è vulcano, producendo continue esplosioni di rabbia e determinazione, non può mai essere controllato e sottomesso. Ancora, chi è abituato a servirsi di servi e schiavi ha già ucciso il vulcano dentro di sé, diventando strumento docile nelle mani del potere di avere, che si serve della sua incapacità personale per soddisfare i suoi bisogni, riproducendo e perpetuando se stesso. Quest'essere, senza il possesso di altre mani, è incapace di esistere. Bruciare una vita in un attimo, anziché agonizzare lentamente. Questo è Vulcano. Vulcano non si diverte a torturare. Vulcano uccide in un attimo, senza provocare sofferenze, o provocandone il meno possibile, date le circostanze. Questo è il senso di gettare dei pesciolini nel fuoco. In Vulcano la vita si spegne un attimo, dando la possibilità al corpo di energia dell'essere di compattare la propria coscienza di sé, proiettandosi nell'eternità. Quanta paura hanno i cristiani di Vulcano! Il loro Dio esige vite che si spengono lentamente nel dolore, da cui attingere energia vitale stagnata per cibarsene. I servi del Dio cristiano incitano a partorire dolore, aiutano chi è nella miseria a spegnersi lentamente e sono sprezzanti nei confronti di chi decide di spegnersi un attimo quando ritiene di non aver più speranze, anziché sottomettersi al loro Dio. Quanta paura fa il loro Vulcano, quanta paura fa la determinazione nell'esistenza degli esseri umani quando preferiscono bruciare piuttosto che trascinarsi lentamente al servizio di un qualche padrone, anche se spacciato per onnipotente. Vulcano è nemico del Dio dei cristiani, ma mentre il primo vive nel cuore degli esseri umani, il secondo è nascosto dietro astrazioni alzate dai cristiani in difesa della sua miseria morale e progettuale. E infine, l'ultima immagine è quella di Giove, che oltretutto è una di quelle che mi piacciono di più. Giove è il cielo come insieme vivo e imperante sopra il pianeta sul quale vive l'essere umano e gli altri esseri della natura. Non il cielo del profondo degli spazi siderali, ma l'atmosfera terrestre nel suo insieme, che avvolge la Terra come un manto protettivo. Ogni suo componente è una coscienza di sé e in sé, come il vento, o il temporale, o l'uragano, ma insieme formano una coscienza di sé in sé. Giove esiste in sé, indipendentemente dall'esistenza dell'essere umano e della natura. Eppure, soltanto la trasformazione di Giove da parte della natura permise l'esistenza dell'essere umano. Giove si trasforma, muta, diviene attraverso mutamenti continui in relazione con l'oggettività, ma non è legato all'essere umano, in quanto da questo circoscritto, bensì a una dimensione propria. Venere prende forma e coscienza dal fare degli esseri viventi nella natura. Vulcano è Vesta, dal fuoco. Silvano è Fauno, da coscienze formatesi nei processi di divenire della natura, in relazione agli esseri umani. Giove, invece, è più antico di tutto ciò e prende forma ed esistenza prima ancora che la natura inizi i suoi processi di trasformazione. Giove è la coperta del pianeta prima ancora che questo ruolo fosse coadiuvato e integrato dalla natura. La nascita e lo sviluppo della natura implicherà una trasformazione di Giove come processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive, ma la sua coscienza si svilupperà ben più prodigiosamente di quanto non avverrà per la natura. Giove è l'aria che gli esseri della natura respirano. Giove è il cambio delle stagioni. Giove sono nubi, grandine, pioggia, tuoni e fulmini. Giove sono le contraddizioni del cielo che, sovrastando l'essere della natura, determinano il suo adattamento. Giove è ovunque, come l'aria respirata. Giove è potente nel piccolo come il fulmine. Giove è potente nell'immenso come una terra spazzata da un uragano. Giove è il sommo essere per tutti gli esseri della natura, l'ultimo incontrato prima di giungere nello spazio siderale in cui ci si può muovere soltanto in forma di energia. Giove è l'essere sovrastante colui che media l'energia giunta dall'essere sole per l'essere terra e viceversa. È un essere la cui coscienza è grande quanto il pianeta. Egli si ciba prevalentemente di energia vitale proveniente dallo spazio, a differenza dell'essere natura che si ciba prevalentemente dell'energia vitale proveniente dal pianeta. Si può dire che Giove manipola l'energia vitale proveniente dal sole e dalle stelle, prima di scaricare la propria alla terra. La natura manipola l'energia vitale proveniente dalla terra, prima di scaricarla nello spazio attraverso Giove. Giove è il giorno della vita per la natura. Questa poté svilupparsi soltanto per la presenza di Giove e per il suo ruolo di coperta del pianeta. Giove, luce del divenire. Poco importa se per il suo consolidamento la natura dovete trasformare Giove. Ogni elemento dell'oggettività riversa su altri il proprio esistere, e questo riversare è modificazione continua. Come ci si rapporta con Giove? Esistendo, sviluppando il proprio potere di essere, determinando il proprio divenire, riempiendosi gli occhi dell'immenso spettacolo del cielo. Come si accumula energia vitale attingendo da Giove? Quando, alterando la percezione dei sensi, ci si fa trasportare dal vento in altri luoghi, in altre dimensioni del percepito. Quando si cede energia vitale a Giove? Quando si costruiscono momenti di calma interiore, mentre ci si armonizza nell'attesa col cambiamento degli eventi atmosferici. Qual è il desiderio di Giove? Subire impulsi dagli esseri della natura attraverso i quali costruire nuovi adattamenti, nuovo divenire, e con questo sviluppare ulteriormente la propria coscienza di sé. Cosa aborrisce Giove? Individui in ginocchio che hanno rinunciato allo sviluppo della propria volontà, schiacciati o schiaccianti i propri simili. Cos'è indifferente a Giove? Il saccheggio, il disprezzo per l'atmosfera perpetrato dagli esseri umani che, anche se parte e condizioni del proprio divenire, danneggia loro stessi più che Giove. Qual è la relazione fra Giove e gli esseri umani? Quella che gli esseri umani desiderano, ogni qualvolta che eseguono un solo un fare sotto il cielo e quel fare incide sul cielo stesso. Per Giove gli esseri umani sono indifferenti, ma come il cielo è mutabile, così il fare degli esseri umani è mutabile negli impegni presi, perché il cielo soprassiede al fare umano e col fare umano intrattiene relazioni. Dal fare umano può arricchire la specie, così come il fare umano può indebolire la specie. Al cielo vanno bene i cambiamenti e il divenire, ma non gradisce i cambiamenti troppo rapidi ai quali non è possibile contrapporre adattamento soggettivo. Così Giove soprassiede ai contratti, alle regole, alle leggi, in quanto queste delimitano e disciplinano il fare umano, determinandone la direzione secondo il proprio scopo di abbattimento dei limiti morali giuridicamente imposti, in quanto l'esistente ha già in sé i limiti del fare. Così il comando sociale si sostituisce all'oggettività dell'esistente e proietta la propria soggettività imponendola come oggettività utile e necessaria. Ma mentre Giove è oggettività della vita, il comando sociale è gestione della miseria nella propria specie per riprodurre se stesso. Il comando sociale proclama se stesso ottimo massimo e proclama il proprio potere come concetto e volere del Dio. Con ciò il comando sociale apre la via a ben altre forze dalle quali far derivare il proprio potere e ben altri dei, il cui fine non è espandere se stessi ma creare miseria fra gli esseri umani dei quali nutrirsi. Ogni volta che un essere umano espande le ali della percezione librandosi oltre la barriera del pensato della ragione, il suo volo è all'interno di Giove, il suo sapere, del suo sapere, della sua conoscenza, della sua consapevolezza. Ogni volta che un essere umano rivendica il diritto alla conoscenza e alla consapevolezza, lo rivendica nei confronti di Giove. Ogni volta che un essere umano sfida l'esistente concentrando allo scopo nervi e tendini, impone a Giove di schierarsi al proprio fianco, dandogli, il termine dandogli è usato nelle due direzioni, nel senso che io do e io chiedo di darmi, e il potere di essere è già il soggetto, è sia del soggetto che di Giove. Energia per sviluppare il proprio potere di essere. E queste sono alcune immagini della religione romana, come io le ho vissute, come io le ho percepite. Vediamo un attimo. Pronto? Queste immagini è come io le ho vissute, come io le ho percepite, quando mi sono accorto che le linee di tensione che mi avvolgono, linee di tensione nelle quali io vivevo, non avevano soltanto una direzione, non servivano soltanto per collegare le tensioni fra gli esseri, ma erano vive e avevano volontà, determinazioni e direzioni proprie. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao Claudio, sono Loredana.
Ciao Loredana.
Come va? Bene?
Abbastanza.
Bene, allora. Ascolta, io volevo chiederti alcune cose, no?
Sì.
Intanto tornare indietro al concetto del brodo primordiale, che mi pare di capire che tu dici che praticamente è tutta una cosa informe e incosciente. E sì. Da lì nasce la vita, no?
Sì, vai.
Pronto?
Sì, mi senti? Mi senti?
Sì.
Ok.
Cioè la vita origina non da un essere necessario che la vuole, no? Ma origina da se stessa, da quello che dici tu. Per esempio il fuoco brucia, la natura del fuoco è di bruciare.
Certo.
Ma brucia senza volere o intelligenza, o brucia perché vuole e ha l'intelligenza di bruciare, capisci?
Questa è una bella domanda. Il problema è un altro. Mm. Il problema è che il fuoco è fuoco, no?
Sì.
Lui ha una tensione, la tensione ha in sé una volontà, ha in sé delle decisioni. Il problema è un altro, quando noi pensiamo, vuoi rispondere per radio o vuoi finire?
No, perché dopo io ho alcune cose, no, perché
allora, se vuoi dirmi tutte le domande, sì, mi prendo nota.
Allora, cioè, la questione secondo me è questa, che o la cosa nasce dal niente ed è una cosa quasi incomprensibile, cioè per me è incomprensibile, insomma ci vuole un essere motore, un essere che dia origine, no? Una volontà originatrice di tutto. Perché se tutto è un magma, questo bronzo, se tutto è un magma informe e incosciente, come fa a un certo punto a prendere coscienza e volontà e desiderio, come dici tu, non so, è spinta verso l'ampliamento, quello che dici tu, insomma, non so. E perché, ad esempio, o la materia e lo spirito sono la stessa cosa, e allora non mi spiego come mai quando uno muore che praticamente dopo 3 giorni quando viene messo nella casa è un cadavere, insomma è morto.
È un cadavere, sì.
Ecco, ed è proprio morto, cioè lei non esiste più, no? E perché la barba e le unghie di questo cadavere continuano a crescere?
Ci sono dei processi che non si muoiono immediatamente.
Ma allora questo qua, oppure io quando ero piccolina, no, mi ricordo che mi mangiavo la pellicina delle unghie, no? Mm. E avrò avuto 9-10 anni e mi chiedevo come mai questa pellicina non sente male. Perché sono sempre io, no? Cioè certo. le mie dita erano mie, insomma, no? E però quando la strappavo, anche se non era, cioè, pelle morta, diciamo, no? Come mai questa pelle, che ero sempre io, non sentiva male, hai capito?
Ho capito.
Cioè,
allora, senti,
qual è l'essere, hai capito? Senti, dov'è l'essere nella materia? No. Capisci qual è?
Ho capito, ti rispondo per radio, e dopo eventualmente mi richiami, va bene?
Sì, ok.
Ciao. Allora, vediamo un attimino qua il problema qual è. Ostia. Bene, proviamo un'altra telefonata, poi rispondo a Loredana. Pronto?
Ciao Claudio, sono il Loco.
Ciao.
Senti, tu conosci Osho Rinesh?
Rinesh?
Sì.
Rinesh, sì, quello di Arancioni.
Quello del Tantra, praticamente.
Sì.
Che spiega, io stavo leggendo questo Osho Rinesh e trovo delle cose molto molto affini per quello che dici, però mi sfugge qualche cosa perché io, insomma...
Aspetta un attimo, forse non hai tutti i torti, perché io mi ricordo un 15 anni fa di aver letto qualcosa, non so pubblicato da chi, ci deve essere stata un'edizione credo in Audi, una roba del genere, o Rizzoli, Tascabile, devo aver letto una roba del genere.
Della Bompiani?
Eh?
È della Bompiani, Libro dei Segreti?
No, non mi ricordo, dovrei desfare.
No, adesso ti spiego perché. No, perché lui dice che praticamente o il mondo è totalmente senza condizione sacro oppure è profano, che non c'è nessuna via di mezzo.
Eh beh, in effetti è vero.
Ecco, sì, allora vedi, partendo da questo punto di vista, diciamo così che praticamente nell'energia va tutta, ognuno deve essere quello che è. se sei un figlio di puttana fai figlio di puttana, se, cioè in poche parole, ma è, tutto è amore alla fine. Ma mi sfugge certe cose, ma io sento molta, molta attinenza con quello che dici.
No, ma c'è qualcosa di vero in quello che stai dicendo, eh? Non è che sia, cioè, in effetti anche in stregoneria, ogni apprendista stregone segue le sue tensioni. Cioè, se uno ha il fuoco dentro, come io per esempio sono un personaggio molto violento, capito?
Sì,
cui chiaramente esprimo anche nel mio essere apprendista stregone questo tipo di violenza.
Sì. Senti, facciamo una cosa, io adesso riprendo in mano questo libro, me lo leggo bene e poi voglio, non è che condivida molto quello che dice lui,
sì,
per altre cose,
un
altro modo di pensare, però alla fine sento che c'è qualche cosa, cioè leggendo questo riesco a capire meglio quello che dici tu, insomma.
Comunque
ciao.
Guarda, se tu
dimmi,
prendi,
dimmi.
Ti do un'altra cosa, ok, ciao. Se tu prendi addirittura un altro libro appena uscito da Neri Pozzi, Il Tempio del Cosmo, e trovi delle altre cose, è appena uscito adesso, che io ho praticamente sempre detto, cioè trovi lette in chiavi dell'antica religione egiziana. Però adesso diamo un po' le risposte all'amica Loredana. Allora, il problema fondamentale, il primo problema è cosa si concepisce, cioè cosa noi concepiamo, cioè come siamo stati educati a leggere le cose, a percepire, a sentire le cose. Pensare al fuoco come un attimo prima delle telefonate, qualche minuto, 5 minuti, poi riprendo in mano le telefonate. Pensare al fuoco come una coscienza di se stessa è un concetto che per noi esseri umani è quasi inaccettabile. Cioè noi siamo addirittura convinti di essere la specie esseri umani come specie eletta della Terra. Noi addirittura noi siamo all'attenzione del Dio creatore del mondo, noi siamo noi all'attenzione. Per cui pensare noi stessi come parte della natura, cioè come un aspetto della vita, e pensare che esistono degli aspetti di consapevolezza, di coscienza, che sono talmente diversi dai nostri, che noi non possiamo neanche in grado di immaginare, è una cosa da fuori di testa. E questo sono perfettamente convinto. Infatti io non dico a nessuno di credere a me, dico alle persone di concepire che esistono tante diversità nella vita, e tutte queste diversità noi le possiamo concepire, le possiamo vedere, e possiamo diventarne parte, cioè noi possiamo diventare parte di tutto questo. Partendo dal discorso, cominciamo inizialmente, di come nasce l'universo. L'universo nasce da se stesso. È importante mettere i punti che l'universo nasce da se stesso. Potremmo andare anche oltre, cioè esiste qualcos'altro, perché esiste una ciclicità dell'universo. L'universo si distrugge, e quando dico che l'universo si distrugge, significa che la sua coscienza, la sua consapevolezza cessa di esistere e va a riformarsi attraverso tutta una serie di esperienze per ricomporsi alla fine dei mutamenti. Per cui, quando l'universo cessa, tutto è cessato, ma non è cessata l'energia vitale. Cioè non è cessato il mattone primo dell'universo. Allora qualcuno mi chiede, ma chi lo ha fatto quello? Ma cosa mi interessa? Io non sono in grado di sapere chi lo ha fatto. A me quello che mi interessa sapere è se esiste una volontà creatrice e determinatrice o non esiste. E non esiste una volontà creatrice e determinatrice. Dov'è la forza delle trasformazioni? La forza delle trasformazioni è all'interno dell'energia vitale, che non è una forza pensante, è solo movimento, ma il movimento incontra delle condizioni di compressione, di accentramento, di vortice, di quello che volete voi, per cui l'energia vitale si amalgama, si compone in maniera diversa. È come se voi aveste la catena chimica, diciamo, no? In chimica noi sappiamo che alla base delle catene, di tutti gli elementi, ci sono molecole di, non so, il carbonio, sì, adesso non mi ricordo esattamente, però tante molecole di carbonio, tante molecole di ossigeno fanno, non so, il ferro, fanno il rame, cioè, adesso non mi ricordo esattamente, o comunque tanti protoni messi in un certo modo, tanti elettroni messi in un altro modo, danno rame anziché dare, non so, antimonio, dare altre, cioè, è sempre la stessa struttura di base, però come la struttura di base si combina da una cosa anziché dare un'altra. Questo è il punto. L'energia vitale ha in sé il movimento, E quel movimento, quando lo vediamo come veggenti, quando io l'ho visto, era effettivamente necessità. Cioè, io avrei potuto effettivamente disegnare quella cosa che io vedevo come una vecchia, esattamente come veniva disegnata dai greci. Perché effettivamente è alla base di tutto. Dopodiché, cosa succede? Che alcune componenti di energia vitale, alcune strutture, prendono coscienza di se stesse e si separano dall'insieme, cioè dicono io esisto. In quel momento loro esercitano la loro volontà e percorrono degli adattamenti. Il brodo primordiale non è altro che il risultato di alcuni adattamenti, che adattamenti dopo adattamenti, proprio perché il libero arbitrio, ricordiamo che il libero arbitrio nel paganesimo non è altro che adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Per cui io il libero arbitrio non è che lo esercito perché io sono padrone del mondo, ma io nella mia vita, per quello che io sono, per la mia struttura, esercito delle scelte anziché altre, però sempre nell'ambito di me stesso, sempre nell'ambito delle mie condizioni. Ora, perché il fuoco è anche coscienza? Io non dico che sia una coscienza come l'essere umano, non dico che sia una coscienza come l'essere terra, ma è consapevole di se stesso, ha forze che lo portano. Solo che sono talmente estranee queste forze da noi, che noi, come apprendisti stregoni, possiamo solo assistere al fuoco, però col fuoco scambiamo energia, per cui dal fuoco riceviamo potere. Vediamo un attimo. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Sono Gianni. Senti, quello che hai appena detto è quello che io cercavo con altre parole di dirlo martedì, se non che mi è stato sbattuto il telefono in faccia. Ecco, allora io ti chiedo, adesso cosa vuoi, il gesto non è certamente gradevole, ma è più o meno, ferisce più o meno, dipende dalla persona che te lo fa, quindi se è una persona che stimi molto, ti duole, diversamente no. In ogni caso, che cos'era? Energia vitale stagnata, martedì che rompeva le balle a tutti quanti.
Sì.
Comunque, è interessante le tue cose, no? Perché in effetti, percorsi diversi che ognuno fa, se approfonditi, indipendentemente dall'approccio che uno ha nella vita, arriva sempre alle stesse conclusioni. Quelle che tu hai detto, io le ho percorse facendo un itinerario diverso. Ecco, diciamo, ho cercato di liberare la mia mente dalle incrostazioni ideologiche, filosofiche, religiose che mi avevano intasato fino da piccolo, e man mano che mi liberavo capivo sempre meglio tutto quello che mi stava intorno. Cioè, sono percorsi diversi. Quello che non capisco è che come mai persone che in definitiva hanno molti punti in comune alla fine arrivano a delle azioni come quelle di martedì, insomma, tutto qua. Va bene, ti saluto.
Va bene, ciao, ciao Gianni.
Il problema purtroppo è niente, non posso risponderti, Gianni. Il problema era che Franco si è sentito in condizioni molto particolari e questo è dato dalla sua sensibilità, dal suo modo di essere, dal suo modo di vedere il mondo. Anche secondo me non era grave quello che avevi fatto, però la percezione di Franco era diversa. E io non so da parole, però ti dico, se Franco ha fatto questo, io ti dico, ero abbastanza dispiaciuto, però non, tutto lì, insomma. Parlando poi dell'energia vitale stagnata, che preferisco che non parlare di martedì, il problema dell'energia vitale stagnata è che l'energia vitale scorre sempre velocemente, è libera e si arricchisce. Il problema è che qualche volta l'energia vitale si ferma, cioè rallenta il suo flusso e prende un altro colore, prende un altro aspetto. Normalmente nella vita, in natura, questo aspetto di energia vitale stagnata non esisterebbe, in quanto verrebbe sempre riaccelerato, verrebbe sempre rimesso in moto, per cui la Terra, per esempio, ne mette in moto tanta energia vitale stagnata. Il problema è che negli esseri umani l'energia vitale stagnata porta l'individuo a non dilatarsi nel mondo, porta l'individuo a chiudersi sempre più su se stesso e mettersi in ginocchio. Non esiste una definizione di energia vitale stagnata, io l'ho presa da Reich questa definizione. Esiste un colore però fondamentale che ha questa energia e appare al veggente come un blu lucido, blu scuro, ma lucido, e sarebbe un blu giallo scuro, non so esattamente come definirlo, ed è una cosa abbastanza orribile. Quando io ho sentito che il Viagra dava questo colore, cioè dava la vista di questo colore, io veramente mi sono un po' mi è venuto un po' la pelle d'oca. Perché il Viagra, andando ad agire sul sesso, in realtà, e siccome il nostro apparato sessuale è un apparato proprio potentissimo dal punto di vista dell'energia vitale, perché pensiamo solo genera vita, solo da assimilarlo all'eroina, tanto per essere un po' chiaro, d'altronde poi le scelte delle persone sono quelle che sono. Comunque l'energia vitale stagnata è l'energia che anziché scorrere nell'universo, scorrere libera, tende invece a rallentare i flussi e a fermarsi. Scusate un attimo solo che qua... è successo un macello, speriamo che mia figlia mi abbia registrato. E ci sono i flussi che si fermano. E l'energia vitale stagnata nell'essere umano tende a bloccare la sua dilatazione nel mondo. E questo è anche il discorso, tornando al nostro amico Loredana prima, l'energia vitale si trasforma sempre in coscienza, sempre in consapevolezza, magari per alcuni attimi e dopo non ce la fa più, dopo quella consapevolezza sparisce perché non ha la forza di sedimentarsi e di costruirsi. Però anche un fuoco, anche un piccolo fuoco, è sempre un attimo di coscienza e un attimo di consapevolezza. Che poi questo fuoco esaurisca la propria coscienza, la propria consapevolezza in quell'attimo, per cui dopo non si riproduce più, questo è un altro discorso. Questo è come l'essere umano. Anche l'essere umano costruisce la propria coscienza e la propria consapevolezza, ma se la esaurisce, non riesce a portare la morte del corpo fisico, a rafforzarla al punto tale di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, è come se neanche l'avesse. Vediamo un attimo. Pronto? È come se neanche l'avesse. Cioè, tutto il mondo che ci circonda è fatto da coscienze e da consapevolezze. Alcune riescono a trasformarsi in mutamenti e aggiungeranno alla fine dei tempi, delle trasformazioni, costruendo la coscienza universo. Altre coscienze e consapevolezze moriranno subito dopo essere nate. Cioè, non vediamo gli dèi, il divino, che io ho tutta questa consapevolezza, sono dei, sono divini, cioè non vediamo il solo nella nostra stessa forma. Io sono un essere umano, ho una coscienza, una consapevolezza, però sono anche un essere della natura, per cui è più facile che tutti gli esseri animali siano vicini al mio modo di conoscenza e di consapevolezza, anche se non hanno la parola, cioè avere la parola è una stupidaggine. Dopodiché sono vicino anche agli esseri vegetali, perché faccio parte sempre della natura, ma mano a mano che mi scosto da questo, anche con l'essere terra, sono vicino e nello stesso tempo sono lontano, perché la coscienza e la consapevolezza è diversa. Dell'acqua, del fluire dell'acqua, sono vicino perché l'acqua costituisce il mio corpo, però sono anche più distante che non il lupo, che non il cervo. Per cui, andando sempre più avanti, abbiamo delle consapevolezze come le galassie, che sono molto diverse da noi, però nello stesso tempo sono ancora all'interno della nostra concezione. Quando passiamo a essere di energia vitale, esseri di energia, sono ancora distantissimi da noi, sono talmente distanti che spesso ce ne freghiamo, cioè che esistono, che non esistono, non ce ne frega niente. Cioè voglio dire, noi siamo circondati da tantissimi modi con cui l'energia vitale si trasforma in coscienza e in consapevolezza. Questo non significa che siano superiori al nostro, né che siano inferiori al nostro, semplicemente noi con queste consapevolezze possiamo costruire delle relazioni, e questa è l'arte della stregoneria. Però la forza che costruisce quelle consapevolezze è all'interno degli oggetti, cioè non esiste una volontà creatrice, ma la forza delle trasformazioni è all'interno dell'esistente, e l'esistente si adatta, è come dire Allora, l'amico che ha telefonato prima, per esempio, ha detto che io credo nella casualità. In realtà non è che io credo nella casualità, semplicemente nascono continuamente delle consapevolezze, però alcune di queste consapevolezze vengono premiate, nel senso che riescono a trovare le condizioni attraverso le quali dilatarsi, costruirsi. Altre consapevolezze non vengono premiate, cioè muoiono nel momento stesso. Questo non è che deve farci pensare a dolore o cosa, fa parte del gioco. Noi abbiamo 1 milione, non so, di spermatozoi, un solo spermatozoi arriva a buon fine e nasce il bambino. E gli altri sono il tributo che paghiamo, il tributo che paga la natura. Le trasformazioni alla fine dell'universo fanno costruire la coscienza universale. Per cui non esiste una volontà creatrice o ordinatrice, ma esiste la volontà di adattamento, la volontà di essere, di costruirsi, di dilatarsi, di continuare a esistere. Il fuoco continuerà a bruciare finché gli è possibile. Quando non gli è possibile non ce la farà più, però lui ci proverà, noi ci proveremo, gli animali ci proveranno. Chiaramente alcune condizioni favoriranno queste trasformazioni, altre condizioni non lo consentiranno, però ci si prova, e questa è la volontà all'interno di ogni coscienza. E le determinazioni sono le relazioni obbligatorie, cioè io essere umano ho le mani, col mondo mi rapporto con le mani, l'elefante ha la proboscide, l'albero ha le radici, le galassie hanno un altro tipo di respiro, esseri ancora più lontani di me hanno altre determinazioni, però le determinazioni sono le cose con cui noi, usando la nostra volontà, agiamo per dilatarci e per costruirsi. E dobbiamo riuscire a vedere o a immaginarsi, proviamo a immaginare per un attimo, che tutto il mondo, che tutto l'universo sia fatto di queste consapevolezze che tentano di costruirsi, tentano di dilatarsi, tentano anche di fondersi con altre consapevolezze, anche di costruire delle vere e proprie colonie. Pensate all'essere umano, per esempio. L'essere umano è una colonia di cellule, ogni cellula ha una sua consapevolezza, la sua volontà, la sua determinazione. Pensate quando eravamo nel brodo primordiale, perché io accenno sempre al brodo primordiale, innanzitutto perché mi va bene dal punto di vista scientifico, e poi perché ricordiamo che prima dal punto di vista scientifico era già riconosciuto dal paganesimo. Per esempio nell'antico Egitto il rettile è considerato un nostro antenato. Vediamo un attimo. Pronto? Io mi va bene la figura del brodo primordiale perché è un brodo di cultura in cui tante tensioni, tante forze, tante volontà si sono amalgamate per costruirsi delle condizioni migliori per continuare ad esistere. Alcune sono state premiate, altre non sono state premiate. Alcune ce l'hanno fatta, altre non ce l'hanno fatta. Però noi dobbiamo vedere questo come dei, cioè tutti questi che ci provano o non ci provano, ci riescono o non ci riescono, sono altrettanti divini. Per cui noi viviamo in un mondo magico, perché questa è la magia è la vita. Pronto?
Pronto? Ciao.
Ciao Claudio, il tutto è estremamente affascinante.
Aspetta che non ti sento, un attimo solo.
Sì.
Dimmi.
Tutto questo discorso è estremamente affascinante, ti ho ascoltato con molta attenzione, però io dico una sola cosa, a che prezzo?
A che prezzo, sì.
Eh?
A che prezzo?
A che prezzo? A che prezzo? Soprattutto, come dici tu, quando si ha quando si è coscienti, quando si ha una certa consapevolezza. E insisto, a che prezzo? Ti ascolto. No? Pronto?
Pronto? Sì.
Non ti sento più.
Mi senti?
Sì, allora ti ascolto.
Grazie, ciao.
Ciao,
ciao.
A volte nella vita esistono delle condizioni che sono dure e noi non sappiamo come farne fronte. Io so solo questo. La mia via alla stregoneria è una cosa che non è mai esistita, cioè io purtroppo o anche per fortuna tutto sommato non ho mai avuto un maestro né dei maestri che mi insegnassero la via della stregoneria. La via della stregoneria l'ho dovuta imparare e l'ho imparata a spese mie. L'ho imparata a spese mie fortunatamente in tempi in cui ero abbastanza giovane per riuscire a sopportarne il peso. Il potere mi ha aiutato, cioè il mondo che mi circonda mi ha sorretto in questo cammino. Per cui io non insegnerò mai e non dirò mai a nessuno di praticare la mia via alla stregoneria, perché esistono vie molto più semplici e molto più comode. Più semplici e più comode in quanto richiedono un prezzo minore da pagare. Ed è possibile percorrere queste vie soltanto riconoscendo che il mondo che ci circonda è divino, cioè il mondo che ci circonda è uguale a noi e basta, non c'è altro da dire. E amica mia, qualunque cosa ti serva io ti faccio un miliardo di auguri, altre cose non ne ho. Ritornando ancora al discorso iniziale, purtroppo noi veniamo educati fin da bambini, fin da piccolissimi, a pensare a una volontà creatrice, a una volontà che crea il mondo. E questo ci è stato inculcato in maniera talmente violenta che noi non riusciamo a liberarcene. Pronto?
Oh, ciao. Claudio. Mi sono invece che a me un apprendista stregone, come le dici.
Buono.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Veramente ho sentito queste cose, queste forze, tutto quanto, lo so, mi è tanto, sono nato con che roba lì dentro. Ero cristiano ma sono mezzo ateo. Sono proprio da ateo, sono diventato stregone, no, come dici di. E ho guardato tutte queste robe qua, adesso sto a seguire la magia celtica. Una cosa proprio molto interessante. Che questi celti che avevano proprio la cognizione della natura, delle forze e tutto quanto. È una cosa proprio meravigliosa. Grazie, ciao.
Ciao. Auguri. Tornando ancora al discorso che facciamo precedentemente, il fatto di riconoscere che il mondo che ci circonda sia vivo, sia cosciente, sia consapevole è importante per ogni persona. Perché è il primo passo attraverso il quale possiamo liberarci del discorso di una volontà creatrice. Voi, se prendete i giornali di oggi, vi trovate l'intervento di Wojtyla, no? L'intervento il quale ribadisce ancora una volta che la causa principale è Dio, la causa principale della nascita della singola persona è Dio. Attenzione, della singola persona, non del singolo essere della natura, è Dio. E solo cause secondarie sono le cause di trasformazioni che da Darwin, cioè dalla teoria dell'evoluzione darwiniana. In realtà la teoria dell'evoluzione darwiniana, al di là poi di tutte le correnti, di tutte le scuole, ha permesso agli esseri umani moderni, agli esseri umani a livello scientifico, di riuscire a capire come il mondo si trasformi e cerchi delle condizioni migliori nelle quali esistere. Questo concetto è antichissimo, voi lo trovate anche nel paganesimo, nell'antico paganesimo egiziano. Cioè quello che io vi sto dicendo, io ho appena finito di leggere il Tempio del Cosmo, se cambiate i nomi con cui chiamate le cose e se le collocate in maniera diversa, tutto quello che io vi ho detto fino ad oggi, voi lo ritrovate nel paganesimo egiziano. Ora, ogni paganesimo ha la caratteristica di leggere le cose. Nel paganesimo egiziano, per esempio, l'energia vitale è un grandissimo mare che viene chiamato Nun, non vorrei sbagliare, e da questo Nun si crea la prima coscienza che dimostra di essere diversa da sé, che credo sia Osiride, o Iside, adesso non mi ricordo, ma Osiride credo. E Osiride separa la propria coscienza dal mare, dell'energia vitale che è detto Nun. Per cui tutti questi processi di trasformazione erano sempre stati presenti nel paganesimo. Se voi trovate, vi ho già letto già parecchie volte, della teogonia della cosmologia orfica, dove c'è l'uovo che viene messo incinto da Eros e dal via al caos. Tutti questi concetti erano tutti concetti presenti nel paganesimo. Perché questo? perché il paganesimo ci circonda ed estendendo le ali della percezione noi possiamo andarcelo a vedere. Vediamo. Pronto? Ciao Gianni.
Posso?
Sì, dai.
Sì, senti, volevo farti una domanda. Io un po' di tempo ci penso sopra, su questo discorso qua. Le parole che molto spesso ci trovano acerrimi nemici, no, quando si parla, hanno un significato dipendente dalla nostra cultura, da certe convinzioni. Ti faccio un esempio. Se noi diciamo una parola, prendiamo a caso la speranza, no? E diciamo la speranza esiste, cioè un cristiano dice la speranza è una delle virtù, non mi ricordo più se cardinali o una delle virtù. Ma in realtà se noi andiamo a guardare le cose, non esiste la speranza come entità a sé stante, come qualche cosa che discende da chissà dove. Esistono invece degli atteggiamenti degli uomini nei confronti delle vicende della vita, no? Faccio un altro esempio, molto più terra a terra. Quando parliamo dell'automobile e diciamo l'automobile inquina, no? Intendiamo, abbiamo quasi idealizzato il concetto di automobile, ma in realtà esistono le automobili, no? Esiste quella Fiat, esiste la BMW, esiste, ma l'automobile in sé è un concetto. Allora molto spesso ci si trova in contrasto perché si ragiona per concetti astratti. Ora mi chiedo, da dove deriva sta cosa? Non deriva forse da una concezione appunto monoteista che tende a far discendere dall'alto le cose e dire a idealizzare determinate cose che in realtà non esistono, no? Oppure sì, volevo chiederti anche a te. Cioè, perché questo modo di parlare, no? Uno dei contrasti era, qual era l'argomento di martedì, era la trascendenza, no? E c'era un diverso modo di vedere la cosa, ma dipende in definitiva da un retaggio culturale che abbiamo dentro. Se noi vediamo le cose in modo relativo, io volevo portare l'esempio del pesce rosso prima dell'incidente, dicendo che la libertà, no? Prendiamo un altro concetto, la libertà. Il pesce rosso che è nella vaschetta piccola, no? Noi lo vediamo come un pesce che ha dei limiti perché sbatte il naso e sbatte il muso davanti al vetro e si trova limitato nella sua azione. Prendiamo lo stesso pescetto e lo buttiamo nel mare, no? E diciamo adesso gli ho dato la libertà. In realtà abbiamo fatto semplicemente, abbiamo messo il pesce in un contenitore più grande. Qual è la libertà allora? La libertà non è altro che la non percezione del limite, ma il limite c'è, giusto? Pronto?
Sì, ti sento.
Sì, il limite c'è. Allora abbiamo però idealizzato il concetto di libertà, ma la libertà non esiste. Esiste semplicemente la non percezione del limite, e se tu estendi questo ragionamento ad altri concetti lo troverai applicabilissimo a tutto, perché in natura tutto è relativo, giusto?
Sì, ma te do atto di questo.
Scusa, volevo completare un attimo il discorso. Per esempio la vita, no? È un altro concetto, la vita secondo una concezione cristiana è un dono di Dio e così, no? In realtà, se tu pensi, noi non siamo individui a sé stanti in quanto portatori di una vita. Noi non siamo altro che la catena, no? Di un qualche cosa, è una specie di qualche cosa che salta da un individuo all'altro, no? Cioè, noi abbiamo una radice che ci porta fino all'origine.
Sì.
Cioè io mi sento anche in un certo senso tuo fratello perché abbiamo un punto in comune, entrambi veniamo fuori da una certa evoluzione che ha un certo punto in comune, ma se tu estendi, vai al brodo primordiale, quando si presume esistevano delle protocellule o che se di qualche cosa.
Anche prima di loro, dopo
sì,
di loro.
Sì, ma addirittura anche delle molecole che avevano determinate funzioni ancora prima, no? Ma addirittura, ecco, la cosa molto interessante è che la vita stessa, così come la concepiamo, non è altro che una delle possibili. Infatti nella nostra Terra, che è fatta prevalentemente di determinati materiali, ma con diciamo, la zona dove noi abitiamo è soprattutto fatta di aria e di acqua che ci sono indispensabili, noi vediamo che nei crateri di vulcani, dove non esiste ossigeno nel profondo, dove l'atmosfera è fatta di anidride solforosa, dove diciamo anidride carbonica, esistono dei batteri che proliferano e stanno bene.
Certo.
Tu pensa che questo è una piccola parte del nostro pianeta, che pure è piccolo, pensa che in un mondo, no, grande come Saturno oppure in qualche altro posto dell'universo, siano nati e proliferino forme di vita di quel tipo. Chissà che forme sono venute fuori, no?
Sì,
e chi lo dice che non siano intelligenti, chi non dice che non siano più intelligenti di noi?
Non ha importanza l'intelligenza, è la vita che importa.
Sì, ma diciamo intelligenza per dire grado di evoluzione, chiamiamolo così, o di... Ecco. Quindi quando il cristiano dice l'uomo è praticamente un qualche cosa che assomiglia a Dio, oppure quelle idee, coloro che la pensano così, dicono delle cose che non hanno nessun senso, perché Dio perché dovrebbe essere o noi dovremmo essere un qualche cosa, cioè quello che noi riteniamo funzioni elevate come il pensiero, come siano veramente elevate, ma sono elevate per noi perché non ne conosciamo altre.
Certo.
Ma possono esserci benissimo altri esseri che hanno altre funzioni che noi non immaginiamo nemmeno, insomma.
Bene.
Cioè io pensavo che in definitiva molto spesso ci si trova in disaccordo perché si usano le parole senza un'analisi critica della parola stessa. Cioè intanto gli si dà dei valori assoluti, appunto idealizzare concetti tipo libertà, tipo e via così discorrendo, quando in realtà quello che esiste non esiste la libertà, ma esistono le libertà limitate e relative.
Va bene.
Vabbè, Gianni, ciao, ti saluto.
Ciao, grazie. Due risposte rapide a Gianni, dopo eventualmente continueremo il discorso, perché qui c'è ragazzi che stanno già premendo. Allora, Gianni, tre cosette che mi sono state importanti del discorso che tu hai fatto. Allora, la prima, speranza. E speranza è una tensione divina, è una coscienza che spinge gli esseri umani a cercare l'obiettivo di quello che fanno. Parlo di esseri umani, ma anche di tanti altri esseri della natura. Solo che nel cristianesimo non esiste il concetto speranza, esiste il concetto di attendimento, cioè aspettare che qualcuno arrivi dall'alto. Secondo, la libertà è una tensione che ci porta a rimuovere gli ostacoli. E se non esiste una libertà assoluta o una libertà relativa, esiste soltanto questo percorso che noi facciamo, rimuovere gli ostacoli per espanderci. E questo è un fare divino. E niente, l'ultimo che mi è scappato è il concetto della vita. La vita è l'essenza di cui noi parliamo nella stregoneria, nella magia, non tanto l'intelligenza o altre cose. E l'intelligenza fa parte del fare umano. E un'ultima cosa, vorrei che pensaste al mondo sempre come un insieme di divinità, come un insieme di coscienze, come un insieme di cose che cercano di espandersi e di crescere. E vorrei che riusciste a capire anche il crogiolo dello stregone, in cui serve proprio per espandersi e per crescere. Dopodiché le parole sono sempre limitate, il significato delle parole è sempre parziale, con le parole non ci capiamo. Io chiudo qui la trasmissione. E buona giornata a tutti quanti, ancora a risentirci giovedì prossimo a stessa ora. Vi ricordo che alle 19:20 di martedì sono su Telealto Veneto con una piccola intervista di un'ora, per cui di 10 minuti, scusate, per cui mi potete anche ascoltare. A risentirci e buona giornata a tutti con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, che termina qui.